Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se qualcuno ti dice quell'albero lì è un pero, e tu vedi dopo qualche mese che produce noci, è un pero? È un pero?
No.
No. Se si vede un uovo e dice, ah, ma quello è di quella gallina, e lo metti in casa e lo curi, e esce una tartaruga, era di una gallina? No. Si conosce un albero, anche un uovo, dal suo frutto. E se questo è vero nel mondo degli animali e delle piante, quanto è vero per quanto chi dichiara di essere un figlio di Dio. Nel nostro studio, nell'epistola ai Romani, abbiamo visto che la salvezza è per grazia. Non è per opere. Non è che migliorando si può arrivare a Dio. Non possiamo migliorare abbastanza, perché abbiamo un debito da pagare, che non possiamo pagare noi. La salvezza è per grazia, non per opere. Però abbiamo anche visto, soprattutto in capitolo 6, che quando Dio ci salva, ci libera dalla schiavitù del peccato. E da quel punto ci chiama a camminare in santità e non più nel peccato. Non siamo più schiavi del peccato, non dobbiamo ubbidire al peccato come prima. Il capitolo 6 spiega questo in modo molto chiaro. Nel capitolo 4 e 7 Paolo continua questo. E poi Paolo spiega la sua situazione appena prima della salvezza, quando aveva visto il suo peccato, voleva camminare in santità, cercava di ubbidire, ma non è riuscito. Non riusciva. Lui gridava, cercava, ma era schiavo del suo peccato, era disperato. E questo è vero per ogni persona prima della salvezza. Se Dio fa vedere i peccati, diventano disperati perché non riescono a superarli. E poi arriviamo al capitolo 8, quello dove stiamo oggi. Un capitolo molto importante perché ci aiuta a capire come sarà la vita di chi è veramente salvato. Come sarà la vita di chi è veramente salvato? Non solo chi dice di essere salvato, ma chi è salvato. Ricordate che alla fine di capitolo 7 Paolo stava parlando della schiavitù del peccato e quanto era disperato e come gridava, chi mi libererà da questa schiavitù, da questo giogo? E la risposta abbiamo già visto in capitolo 6. Cioè, in capitolo 7, alla fine, quando Paolo grida, chi mi libererà, aveva già lui dato la risposta in capitolo 6. Cristo ci ha liberato. Cristo ci ha liberato. Ora, nel capitolo 8, Paolo descrive la libertà che è in Cristo. Ma non è una libertà di andare avanti nel peccato. Non è che sì, dovrei migliorare, ma comunque Dio mi ama. E no, 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 non è quello la libertà in Cristo. La libertà è la libertà del giogo del peccato, è la libertà di camminare in santità, in obbedienza a Dio. Infatti, la prima parte del capitolo 8 spiega in modo molto chiaro che la vera salvezza produce un cammino di ubbidienza. La vera salvezza produce una vita di ubbidienza a Dio. Il capitolo inizia parlando della realtà che per chi è in Cristo, non c'è condanna, ma quella persona cammina in ubbidienza. Prima di essere in Cristo eravamo tutti schiavi del peccato. In quella condizione eravamo sotto la legge e perciò eravamo condannati sotto la condanna. Ora, se siamo veramente in Cristo, non siamo più sotto condanna. Ma questo non vuol dire che possiamo camminare nel peccato. Quindi vogliamo considerare attentamente le verità molto importanti di questo capitolo. Dio ci dà questi tramite Paolo. Leggo Romani 8:1 per iniziare. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora, in Romani 7:14-25, Paolo aveva spiegato quanto è terribile essere sotto la schiavitù del peccato. Lì non poteva fare a meno che peccare. Questo, attenzione, questo non vuol dire che ogni persona non salvata commette tutti i peccati tutti i giorni. No, non vuol dire quello. Vuol dire però che non si può fare a meno che peccare. Cioè una persona può peccare in certi campi e non in altri, ma non può smettere a peccare. Questo è importante capire. Non si può liberarsi da soli dalla schiavitù del peccato. E questo vuol dire che senza Cristo si cammina nel peccato. Si cammina nel peccato, è l'andazzo della vita. In Romani 5 abbiamo letto che il peccato di Adamo si è trasmesso, si è esteso a noi tutti e con il peccato anche la morte e quindi anche la condanna. Cioè, noi essendo discendenti di Adamo abbiamo ereditato la natura peccaminosa e abbiamo ereditato il fatto di essere condannati a causa del nostro peccato e soggetti alla morte. Romani 8, Paolo aveva parlato della schiavitù del peccato alla fine di 7, 8 inizia con quella parola meravigliosa, ora. Ora. Ora che siamo stati battezzati in Gesù Cristo. Ora che siamo stati giustificati in Cristo. Ora che siamo diventati figli di Dio. Ora, in Gesù Cristo, non vi è alcuna condanna. Ora. Abbiamo pace con Dio, presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Ora non siamo più condannati. Non c'è più alcuna condanna. Questa è meravigliosa notizia. Ma che importa quello che succede a te adesso, se dopo ti trovi mandato nel lago di fuoco per tutta l'eternità? Che importa? Che importa? Gesù dice, non giova nulla. Guadagnare il mondo intero se perdi l'anima. Ma se non c'è più alcuna condanna, allora in quel senso non importa nemmeno quello che succede qua, perché passerà ed io ho la vita eterna. Non vi è alcuna condanna per noi che siamo in Gesù Cristo, non per tutti, solo per chi è in Gesù Cristo. Questa è meravigliosa notizia. Però è estremamente importante che questo ci lascia continuare nel peccato. No, dobbiamo capire che questo non vuol dire che posso comunque peccare, ma comunque non c'è condanna. Non vuol dire quello. Non vuol dire quello. Infatti Paolo descrive in questo versetto chi sono quelli che sono in Cristo. Chi sono quelli che sono in Cristo? E non è tutti. E non sono tutti. Non è tutti, non sono tutti coloro che dicono di essere in Cristo. Leggo ancora versetto 1. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Chi è in Cristo Gesù? Questo non è un comandamento che dovremo camminare. No, non è un comandamento questo, è una dichiarazione di fatto. Coloro che sono in Cristo non camminano secondo la carne, ma camminano secondo lo Spirito. Questa è una dichiarazione che dimostra chi è veramente salvato e chi non è veramente salvato. I veri credenti, coloro che sono veramente in Cristo Gesù, coloro che sono veramente perdonati, non camminano secondo la carne, non seguono la loro carne, non continuano a vivere nel peccato, come facevano prima della salvezza. Questa è una definizione biblica di chi è veramente salvata. E non solo che non cammina nella carne, ma cammina seguendo lo Spirito. Allora, la parola camminare, ed è proprio quella parola in greco, descrive la vita di una persona. Descrive le scelte che una persona prende tutti i giorni. Infatti, quando parliamo di camminare, io posso camminare in montagna, posso cadere, però cosa faccio? Mi rialzo e riprendo la strada. Camminare quindi non vuol dire che non cado, ma vuol dire che se cado mi rialzo, perché io sto camminando in quella direzione. Questa è la vita di un vero credente. Quindi, camminare nella carne vuol dire che cammino, tengo del peccato. Non vuol dire tutti i peccati, ma certi peccati non voglio abbandonarli, li tengo. Ci possono essere cadute, ma un vero credente non rimane nel peccato, si alza, confessa il peccato e riprende la via. Questo è importantissimo capire. Quindi il cammino è un cammino di fede, un cammino di ubbidienza, un cammino di santità. Alla luce di questo dobbiamo capire che se uno dichiara io sono figlio di Dio, io sono salvato, ma continua a camminare nel peccato, inganna se stesso. La sua condizione è gravissima, perché una persona che sa di non essere, ho parlato l'altro giorno con una persona e ho detto tu non hai Cristo, e mi ha detto no, hai ragione, io non ho Cristo. Quella persona è molto meno, le condizioni di quella persona sono molto meno gravi della persona, no, io ho Cristo, ma cammina nel peccato? Perché almeno quella persona lì sa di non avere Cristo, mentre questo qui vuole credere di avere Cristo, ma il frutto è il contrario. Se un vero credente cade, deve confessare il peccato e riprendere la via. Allora, andiamo avanti con il versetto 2, ma rileggo 1 per avere il contesto. Leggo 1 e 2. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Qui in versetto 2 Paolo spiega il motivo per cui possiamo e dobbiamo camminare secondo lo Spirito anziché continuare nella carne, come facevamo prima della salvezza. Il motivo è perché siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato per mezzo della legge dello Spirito della vita in Gesù Cristo. Questo è successo quando siamo stati battezzati nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo, perché in quell'atto Dio ci unisce a Cristo, ci copre con la giustizia di Cristo, ci dà un nuovo uomo, spirituale che non c'era prima. A quel punto siamo stati liberati dalla legge del peccato e della morte, non siamo più schiavi del peccato. Eravamo schiavi, ma non siamo più. Ecco perché camminiamo secondo lo Spirito e non secondo la carne. Poi, iniziando con versetto 3, Paolo spiega quello che era la nostra condizione e quello che Dio ha fatto per salvarci da quella condizione. la condizione precedente rendeva impossibile la salvezza. Dio ha fatto l'impossibile per salvarci, l'ha fatto in Gesù Cristo. Leggo versetti 3 e 4. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. È impossibile per la legge di salvarci. La legge ci mostra la via giusta, la vita di santità, ma a causa della nostra carne peccaminosa, la legge non può darci la forza di poter camminare così. Questo è perché di natura siamo schiavi del peccato. Potremmo dire che la legge è la cartina che ci mostra la via giusta. La legge come una cartina, ecco come dobbiamo camminare nella vita. Ma il problema è che la legge non ci dà la chiave per farci uscire dalla prigione del nostro peccato. E perciò la legge ci mostra la cartina, è giusto camminare così e arriviamo a Dio. Ma siamo dentro la prigione del peccato e la legge in sé non ha la chiave. La chiave è Gesù Cristo. Quindi era impossibile per noi nella nostra prigione di arrivare a Dio. Ma quello che era impossibile a noi, Dio ha fatto. E dice in 3, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. C'è il grave pericolo nella vita cristiana di conoscere le verità di Dio così bene che non ci colpiscono. Abbiamo appena letto la frase Dio mandando il suo proprio figlio. Mandando il suo proprio figlio, il suo unigenito figlio, che era eternamente in comunione con lui. Mandando lui, cosa vuol dire mandare? Mandare che doveva lasciare la comunione con il Padre, doveva lasciare la sua gloria, doveva coprirsi con l'umanità e poi sulla croce doveva coprirsi con il peccato e doveva essere punito dal Padre. Che grande, quanto è immensamente grande l'amore di Dio che ha mandato il suo proprio figlio per peccatori come noi. Romani 5 ha parlato di questo, incredibile. Non quando eravamo buoni, non perché vedeva in noi qualche possibilità, no. Ha mandato il suo figlio a noi per il suo amore. E io prego che Dio ci apra gli occhi a comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio per noi. E Dio ha mandato il suo figlio in forma di carne simile alla carne di peccato. Gesù ha preso piena umanità, ha vissuto come noi, è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare. E così poteva caricarsi dalla nostra condanna, essendo uomo come noi. E poi notate che dice che ha mandato il suo figlio a motivo del peccato. Era a causa dei nostri peccati che Gesù è venuto. Lo scopo della venuta di Gesù Cristo, quale era? Gesù era un grande insegnante, ma non è venuto per insegnare, anche se l'ha fatto. Gesù ha guarito tante persone, ma non è venuto principalmente per guarire. Gesù ha compiuto miracoli, ma non è venuto per... Gesù è venuto a motivo del peccato per compiere sulla croce il prezzo della nostra salvezza. Poi Dio, mandando suo figlio per condannare il peccato nella carne, dice. Cioè, lì sulla croce, Dio ha condannato e punito il nostro peccato. Dio ha condannato, ha detto, è peccato quello, devo punirlo. E lui ha peccato, ha condannato e ha punito il nostro peccato in Gesù, sulla croce. Quindi era impossibile per noi di ubbidire alla legge per arrivare a Dio. Dio ha tolto la nostra condanna per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo e il risultato è versetto 4. Affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Il sacrificio di Gesù Cristo ci ha liberati dalla condanna affinché noi che siamo salvati in Gesù Cristo camminiamo ora in giustizia, camminiamo secondo lo Spirito e così la giustizia della legge si adempia in noi. La giustizia della legge si adempia in noi perché ora perdonati e giustificati in Gesù Cristo camminiamo per lo Spirito. Abbiamo letto nel versetto 1, Paolo dichiara, chi è salvato cammina per lo Spirito. Non dice dovrebbe, non dice che cammina per lo Spirito. Chi non cammina per lo Spirito, chi cammina per la carne, può dire quello che vuole, ma non ha Cristo. I veri salvati non continuano a camminare nella carne, non seguono i loro desideri peccaminosi. I veri salvati camminano secondo lo Spirito, in obbedienza allo Spirito Santo. Cadono, cadiamo, ma non restano giù. Confessano i loro peccati. È molto importante capire, certo cadiamo. Primo Giovanni, chi dice di essere senza peccato, mentisce. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Dobbiamo camminare secondo lo Spirito, è frutto della vera salvezza. Paolo, da questo punto in avanti, continua a fare confronti fra chi è salvato, chi non è salvato. Ne farà vari. E andiamo avanti per i prossimi versetti, leggendo questi contrasti fra chi è salvato, chi non è salvato. E notiamo che non è chi va in chiesa e chi legge la Bibbia e chi compie delle buone opere. Quello non è il metro. La salvezza vera produce una vita di ubbidienza a Dio. Se uno non lascia il peccato, continua a vivere aggrappandosi a qualche peccato suo, non è salvato. Questo è forte. Perché se questo è vero, ma scusami, se questo è vero, stiamo leggendo la Bibbia. Vuol dire che tante persone in tante chiese che stanno lì ogni domenica dicono di essere salvati, ma il frutto dichiara il contrario. Producono noci e dicono di essere un pero. Un pero produce pere. Allora leggo versetto 5, il primo contrasto. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Contrasto vero credente, non credente. I veri credenti volgono la mente alle cose dello Spirito. Un vero credente ha sul cuore, in mente, le cose di Dio. I suoi desideri sono solo le cose di Dio. Il suo modo di vivere e di vedere la vita è tramite le verità di Dio, perché è una nuova creatura. Infatti, se mentre leggo questo tu dici, questo non è vero per me, non è che devi provare di più. Forse devi dire, Signore, mi sono autoingannato. Ho fatto una professione di fede. Ma guarda la mia vita. Io sto cercando nelle mie forze e non ci riesco. Non ci riesco. Ci sono tante persone che sono stanchi di cadere e di dire, ma io non è che cado, io vivo nel peccato. Non riesco. E anziché provare di più, devono dire, no, il problema è che io sto provando io. Ho bisogno di un cuore nuovo. Coloro che sono secondo la carne non sono giustificati sono ancora sotto condanna, volgono la mente alle cose della carne, i loro pensieri, i loro desideri, in modo che vedono la vita e tramite la carne. Camminano nel peccato e vedono la vita tramite pensieri falsi e non vogliono abbandonare questi pensieri. Versetto 6, un altro confronto. Infatti, la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Allora, abbiamo letto in 5, secondo la carne. E qui dice, controllata dalla carne, la mente controllata dalla carne. Quindi, camminare secondo la carne, essere secondo la carne, avere una mente controllata dalla carne è sempre la stessa cosa, sta descrivendo le stesse persone. E qui questo contrasto, la mente controllata dalla carne è morte, spiritualmente è morte, ma la mente controllata dallo spirito è vita, è pace. Controllo perché io ho un nuovo cuore e mi lascio controllare dallo spirito di Dio. Io cado, ma lui mi parla e io mi ravvedo. Ho pensieri storti e lui mi fa vedere e li rinuncio. Chi cammina con la mente controllata dalla carne è spiritualmente morta. Chi cammina con la mente controllata dallo spirito è vita e pace. È vita. Alla vera vita, la vita eterna, la vita spirituale e alla pace, pace con Dio e pace nel cuore. Pace nel cuore. Parlo con tante persone che non hanno pace perché cercano la pace nelle circostanze. Cercano la pace con meno problemi in casa. Cercano la pace con meno problemi nella vita, al lavoro, con i figli, con la salute, meno problemi economici. Cercano la pace con le circostanze, non cercano la pace in Cristo Gesù. Con questo versetto, Paolo di nuovo sta mostrando che un vero credente non cammina nel peccato. Può cadere, ma non cammina nel peccato. Infatti notate che in questi versetti non c'è via di mezzo. Paolo non sta dando comandamenti qui. Questi non sono comandamenti, sono una descrizione. Sono una descrizione. E non dice, ma c'è chi cammina nel peccato, secondo la carne, c'è chi cammina con lo spirito, c'è qui. No, no, non descrive nessun via di mezzo. Andiamo avanti, versetti 7 e 8. Ci aiuta a capire che chi cammina nella carne è senza Dio. Seguite mentre leggo 7 e 8. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questo è pesante, ma questa è la realtà. Chi ha la mente controllata dalla carne? Chi è schiavo del suo peccato? È inimicizia contro Dio. Cioè è nemico di Dio. Non è riconciliato con Dio. È nemico di Dio. Non ha pace con Dio. È sotto condanna. E questo perché non è sottomessa alla legge di Dio, ma dice neppure può essere sottomessa alla legge di Dio. Perché non può essere sottomessa alla legge di Dio? Perché è schiavo del suo peccato. Cerca di ubbidire, ma non riesce. Perché è schiavo del peccato. Non può piacere a Dio. E quanto è importante che ricordiamo, oh Signore, quello era la mia condizione. Quanto è importante che ricordiamo, quello ero io e tu mi hai salvato. Quanto è importante capire che è impossibile piacere a Dio se Dio non opera in noi. Certo, una persona senza Cristo può fare buone opere, può aiutare i poveri, gli orfani, può andare in Africa, può fare buone opere, ma non può piacere a Dio perché il suo peccato lo macchia. Il nostro peccato contamina qualunque bene che potremmo fare a Dio. È solo se siamo perdonati in Gesù Cristo che possiamo piacere a Dio. Oh, è terribile la condizione di chi è senza Cristo. Iniziando col versetto 9, Paolo fa un alto chiaro contrasto fra coloro che sono senza Cristo e chi è in Cristo. Leggo versetto 9. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, seppure lo spirito di Dio abita in voi, ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Paolo prima faceva contrasti, adesso parla specificamente a chi ha Cristo, ma menziona quelli senza Cristo e dà una condizione. Non chiunque dice di essere in Cristo è in Cristo. La condizione è che lo Spirito di Dio abita in chi è nello Spirito. Lo Spirito di Dio abita in lui. E visto che lo Spirito abita in chi è veramente in Cristo, vuol dire che lo Spirito, la persona segue lo Spirito, è controllato dallo Spirito. Perché lo Spirito Santo non accetta un ruolo secondario. Lo Spirito Santo non accetta un ruolo secondario. Come una donna con testa non accetterebbe di dire, va bene, io sarò tua moglie e avrò la seconda donna dopo tuo amante. No, una donna con testa non accetterebbe mai quello. No, no, io devo essere l'unica donna per te, in quel senso. E lo Spirito Santo non dimora in chi non lo lascia controllare la vita. Lo Spirito Santo non è un poverino che ci tieni tanto a stare con noi, ti prego. No, lui non prega nessuno. Lui non implora nessuno. Lui convince, lui comanda. Ed è chi si umilia che sarà ripieno di Spirito Santo. Quindi se lo Spirito Santo abita in voi, allora uno è in Cristo, uno è salvato. Chi non segue lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito Santo, non appartiene a Cristo. Questo è forte. In altre parole, chi non cammina secondo lo Spirito non appartiene a Cristo. La vera salvezza ci fa essere una nuova creatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura e produce una vita di obbedienza, una vita di santificazione. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Allora, a livello pratico, alla luce di questo, un vero credente non dovrebbe mai scusare il suo peccato. Mi hai detto, ma Dio è paziente con me. No, Dio non è paziente con te. Se tu dici, va bene, maledetto, adesso basta, ci penso io, Dio è paziente, mi vorrà tempo per lasciare questo peccato. Cioè, io continuo a camminare in questo peccato, ma nel tempo Dio mi toglierà fuori. No, tu stai dicendo che tu continui a camminare nel peccato? Ah, non devi chiamarti credente. Non devi chiamarti credente se tu dichiari che io vado avanti in questo peccato quando è il momento giusto, un domani lo lascerò. Forse un domani sarai salvato se Dio ti tiene in vita fino a domani. No, dobbiamo vedere, riconoscere, confessare i nostri peccati. Versetti 10-11 Paolo incoraggia quelli che sono in Cristo. Ma se Cristo è in voi, Certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Quando dice, se Cristo è in voi, sta dicendo, se siete veramente salvati, se veramente Cristo ha pagato per i vostri peccati. Chiarendo così con chi sta parlando, Paolo dichiara la condizione di quelle persone. Certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Il corpo fisico è morto, cioè è mortale. Ha dentro la morte fisica. È sotto la condanna che si è estesa su tutta l'umanità dopo Adamo. Anche se siamo in Cristo, anche se abbiamo la vita eterna, dobbiamo subire la morte fisica. Tutti quelli che vivono, se non sono ancora in vita quando Cristo ritorna, moriranno fisicamente. Il corpo è morto a causa del peccato. Il peccato di Adamo che si è esteso su di tutti. Leggo Romani 5:12. Abbiamo letto questo in qualche sermone fa. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, e poi va avanti parlando di Cristo, quindi abbiamo ereditato il peccato di Adamo e perciò anche la morte è estesa a tutti gli uomini, ma adesso lo Spirito, grazie a Dio, è vita a causa della giustizia. La giustizia di Gesù Cristo che ci copre. Quando dice che lo Spirito è vita, questo è lo Spirito dell'uomo, questo non è lo Spirito Santo, è il nostro Spirito che vive. Ora il nostro Spirito vive. E vive a causa della giustizia di Gesù Cristo che ci è stato dato. La nostra salvezza è dovuta al perdono che riceviamo in Gesù Cristo e poi che Dio ci copre con la giustizia di Cristo e noi possiamo entrare nella sua presenza per la giustizia di Cristo. E poi, versetto 11, Paolo continua ad incoraggiare chi è in Cristo. Leggo 11 ancora. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Oh, questo è meraviglioso. Questo inizia con se, e c'è un allora inteso a metà. Paolo sta parlando di coloro che hanno lo Spirito Santo. E notate come Paolo descrive questo. Descrive lo Spirito Santo. Lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti. Ma perché ha scelto di descrivere lo Spirito Santo così? Lo dice perché vuole aiutarci a capire che Dio risusciterà anche noi. Cioè, dice, guardate quello che Dio ha fatto a Gesù Cristo, il Figlio. Sì, lo ha risuscitato dai morti. Benissimo. E Dio risusciterà anche i vostri corpi mortali. Lo farà mediante lo stesso Spirito Santo, che viene chiamato il suo Spirito che abita in voi. Viene chiamato il suo Spirito che abita in voi. Se tu hai Cristo, lo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dimora in voi. Tu cammini secondo il suo controllo e alla tua morte tu sarai portato con Dio, ma quando Cristo ritorna, quello Spirito risusciterà il tuo corpo mortale. Meraviglioso. Questo può descrivere due fatti quando dice che vivificherà il nostro corpo. Può parlare della risurrezione, ma c'è un altro aspetto in cui vivifica il corpo. Ed è vero anche questo, la santificazione. Prima il corpo come era? Morto, schiavo del peccato. Il corpo era schiavo del peccato. Adesso in Cristo il corpo è vivificato. Ricordate in capitolo 6? presentate le vostre membra come strumenti di giustizia, e abbiamo detto le membra comprende i pensieri, le parole, quello che ascoltiamo, quello che guardiamo, dove andiamo, quello che facciamo. I nostri corpi possono essere strumenti di giustizia adesso, perché lo Spirito vivifica i nostri corpi mortali. Quindi ci sono due sensi in cui lo Spirito vivifica i nostri corpi mortali. Entrambi sono meravigliosi. Quanto è importante guardare in avanti. Quanto è importante camminare in santità. Infatti, andando avanti, 12-13, ancora un confronto fra chi è veramente salvato e chi non è veramente salvato. Leggo 12-13. Perciò, fratelli, noi siamo debitori, non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Qui Paolo ci ricorda che siamo stati liberati dalla schiavitù della carne e perciò non siamo più debitori alla carne, che ci porterebbe a solo vivere secondo la carne. Infatti Paolo dichiara che chi vive secondo la carne morirà. La morte eterna, lago di fuoco. Chi cammina nella carne, chi continua nel suo peccato, come stile di vita, morirà, non avrà la vita eterna, non è salvata. Questo non è una caduta, questo è un cammino. Questo è quando il peccato è lì. Magari tu senti del peccato, altri ti parlano del peccato, ma tu vai avanti. Non vuoi ravvederti. In modo che tratti la moglie o il marito, il moglie che ti lamenti, il concupiscenza, egoismo, orgoglio, non vuoi ravvederti. Frutto della vera salvezza per mezzo dello Spirito Santo è che facciamo morire le opere del corpo. Qui dice, se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, allora voi vivrete. La vera salvezza produce santificazione. Ho citato prima in Ebrei, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Allora, attenzione, non voglio capire questo male. Abbiamo letto Romani 1, 2, 3 e anche 4 che la salvezza non è per opere, non è per ubbidienza alla legge, non è perché camminiamo in santità. La salvezza è per grazia, per fede nell'opera di Gesù Cristo. Ma la salvezza produce una nuova vita in cui camminiamo secondo lo Spirito. Non siamo più schiavi del peccato. Possiamo e dobbiamo camminare in novità di vita. Abbiamo visto più volte già in questo capitolo 8 che un frutto della vera salvezza è di camminare secondo lo Spirito, controllato dallo Spirito e non secondo la carne. Allora, due cose. Se una persona dice di essere salvata, ma continua nel peccato, non cade, vive, continua nel peccato, non perderà la salvezza, dimostra di non aver mai ricevuto la salvezza. Ma cosa mi dici di quella persona che per 1, 2, 3, 4, 10, 20 anni dice di essere salvato e cammina bene, è attivo? Io ho un fratello così, per tanti anni, per una trentina di anni. Era visto come un buon credente, molto attivo, evangelizzava tutto e poi ha girato le spalle a Dio. 20 anni fa. Ha perso la salvezza? No. Se l'evidenza chiara da 20 anni è quella, vuol dire che non era mai salvata. Perché uno può abbandonare tanti peccati, Cosa dice l'Apostolo Paolo in Filippesi? Della sua giustizia prima della salvezza. Che era irreprensibile. Io ero bravissimo, io seguivo la legge per, in ogni punto, le cose esterne, non le cose di cuore. Infatti in Matteo, in Romani 7 ha capito la sua concupiscenza. Ma le cose esterne era bravissimo. Una persona può fare tante opere buone e abbandonare tanti peccati esterni senza essere salvato. Si vede la realtà della salvezza dal fatto che uno è controllato dallo Spirito Santo. Quindi quando Dio veramente perdona e dà un nuovo cuore, quella persona camminerà in novità di vita. Ci saranno cadute dolorose. Ogni vero credente conosce benissimo le cadute e quanto sono dolorose. Ma poi si confessa il peccato. E in Gesù Cristo c'è perdono. E riprendiamo il cammino. Chi vive secondo la carne, chi è controllato dalla carne, chi non è veramente salvato, al giorno del giudizio sarà condannato alla morte seconda. Quindi la vera salvezza non si perde, ma non sempre c'è la vera salvezza in chi dice essere salvato. Quindi questo capitolo rende molto chiaro in quello che abbiamo letto finora che la vera salvezza produce frutto e quel frutto è una vita di ubbidienza, è una vita di camminare secondo lo Spirito. Chi dice di essere salvato ma non si ravvede, continua nel suo peccato, magari non tutti ma certi, non vuole abbandonare, inganna se stesso. E quanto è importante pregare per quelle persone che possono vedere la vera condizione e non cercare di migliorare, ma cercare Cristo. C'è ancora, ma per tempo voglio chiudere qua, ma voglio ricordare la prima verità in questo capitolo. Non vi è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gesù ha preso la condanna. Certo, chi è in Gesù adesso cammina secondo lo Spirito, non secondo la carne, ma ci sono cadute, ma non vi è alcuna condanna perché tutta la condanna è stata presa da Gesù Cristo sulla croce, tutto. Che vuol dire che quando cadiamo, confessando il nostro peccato senza scuse, ma presentando il peccato a Dio, c'è il vero, completo perdono. E Dio ci purifica da ogni iniquità. Oh, grazie a Dio per Gesù Cristo. E poi tutto il resto di quello che abbiamo letto, volta dopo volta dopo volta, ci ha ricordato che chi è in Gesù Cristo non continua nel peccato. Chi è in Gesù Cristo cammina controllato dallo Spirito, cammina secondo lo Spirito, non secondo la carne. E quindi voglio invitare ciascuno di noi ad esaminarsi. Allora se tu dici, oh ma io sto camminando in quel peccato, confessalo subito, completamente, e cammini per lo Spirito. La prima reazione non deve essere di, oh ma forse non sono salvato, la prima reazione è di confessarlo. E solo se vedi che questo è chi sei, che dire no, io ho bisogno di Cristo. Però quando vedi un peccato, non scherzare, non dire, ma va bene, Dio deve operare in me. No, ha già operato in te se tu sei salvato. E forse sono io o qualcun altro che ti parla, che ti fa vedere il tuo peccato. Tu devi ascoltare, Dio ci parla gli uni agli altri, tramite gli uni agli altri. Perciò se uno ti parla di un peccato, è Dio che ti sta parlando. Ascolta, non rifiuta la voce dello Spirito Santo. Ascolta, umiliati e confessa il peccato perché in Gesù Cristo c'è perdono. Grazie a Dio, non vi è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che questo sia evidente in noi, preghiamo. Oh Padre, sì. Ti ringrazio per la tua parola santa, la tua parola potente, la tua parola chiara, la tua parola che è una spada a doppio taglio. E oggi non è stato per tagliare gli altri, ma per tagliare noi. Per mostrarci la necessità di camminare in santità, la necessità di confessare i nostri peccati e abbandonare ogni peccato. Non è un suggerimento, non è un semplice comandamento, è la realtà di come dobbiamo camminare se siamo veramente in Cristo. Perché se siamo in Cristo siamo una nuova creatura. Oh Padre, sarebbe impossibile vivere così, in questo mondo di peccato, da dentro e da fuori, ma non siamo soli. Se siamo salvati, siamo in Cristo. E ciò che sarebbe impossibile per l'uomo è molto possibile con la Tua opera in noi. Grazie, oh Padre, per la Tua parola chiara. Se ci sono coloro che sono autoingannati e credono di appartenere a Te ma non appartengono a Te, fa sì che possano esaminarsi, ravvedersi e ricevere la salvezza veramente. E se fra noi che siamo salvati, se c'è qualche campo dove stiamo aggrappandoci a qualunque peccato o che possiamo vedere, per subito aprire le mani e lasciare il peccato, confessarlo e riprendere un cammino di santità. E ti prego di operare in noi per la tua gloria, che il nostro cammino possa portare gloria a te, in attesa di vedere arrivare il nostro Signore, il nostro Salvatore, colui che è la nostra giustizia. Hai risuscitato Gesù dai morti, dalla morte risusciterai anche noi. Noi viviamo in attesa di quello, ma grazie che anche adesso stai vivificando i nostri corpi. Grazie. Tutto questo è un dono di grazia per mezzo del sacrificio di Gesù. Nel nome di Gesù ti prego questo per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.